di Suorci Milano, mappa di una città a pezzi. Ricordiamo che questa è soltanto una festa per dare i libri ai sostenitori e agli autori, ai collaboratori di questo libro. Adesso qui mi hai fatto un po' penare a scrivere questo pezzo.
Sono lento.
25 lento, telefonate lento, ad Alessandro Beretta per farmi fare, però alla fine ha fatto un pezzo che è squisito.
Speriamo.
È squisito. Ah, io te lo dico sinceramente, che è bellissimo. Bye bye Brera, bye bye.
Ok, il titolo l'ha già anticipato Marco, bye bye Brera, parliamo di Brera. Scusate ma... lo odio sto coso. Quando dici fantasmi a Milano, ormai dici Brera. Per un viandante non c'è quasi più nulla di ciò che l'ha resa celebre, non la bohème scapigliata, non i bordelli, non gli artisti, i fotografi, né gli scrittori che nei 50-60 del XX passavano da queste parti. È tutto da immaginare, mentre c'è un discreto casino ogni sera per l'ampia offerta di locali e un intenso traffico diurno di MILF. Le belle MILF del quartiere, con le borse da palestra, i tecno passeggini, il derma sballato dalle lampade che discutono perennemente del degrado della città. Un argomento scuro, nato rielaborando riflessi di cronaca e aneddoti scabrosi, come quella volta che il parcheggiatore di colore a Romolo sorrideva troppo, che occhi grandi che aveva. È una Brera di SUV e lusso che si scontra indifferente con un'altra Brera antica, spesso in bicicletta, benestante, ma che ancora saluta per strada, chiede come va, nota i cambiamenti. Vede un quartiere che diventa sempre più turistico, dove ti devi saper muovere tra l'offerta genuina e la patacca pura, tra i locali storici e quelli che riciclano denaro. Considerando poi anche l'affluente Corso Garibaldi, è una zona dove chiudono la libreria, apre una pasticceria, chiude un'altra libreria, apre un negozio di camicie, chiude una terza libreria, apre uno showroom di scarpe. È tutto vero, tra l'altro. Risultato, chi soffre di bibliologia non sa dove curarsi, mentre ha cibo per ingrassare e vestiti da indossare. Certo, si vive bene, almeno nella carne. Nonostante ciò, Brera rimane Brera, un gatto sdraiato nel mezzo della città che fa le fusa sognando la sua storia, un ron ron continuo che senti camminando per queste vie, la sera, in giorni che sembra tutto tranquillo, mentre qualcosa improvvisamente si arrotola dentro. La roulette degli spettri gira veloce sul disco del cuore e si ferma a caso, ora qui, ora lì, tra storie vere e false, aneddoti e allucinazioni. Il mattino in cui Carlo Emilio Gadda, convoluto eraclito di via San Simpliciano, esce di casa e gli sembra una brutta giornata. Nessuna lettera per lui, è a disagio, forse gli hanno rubato la posta. Esce, a volte, invece, la leggenda di una sera del febbraio 63, quando Piero Manzoni, artista concettuale, si addormenta fuori dal bar Giamaico, mitico ritrovo di artisti e scrittori. Nevica, la saracinesca è chiusa, è ubriaco e ha dimenticato le chiavi di casa dentro il locale. Al risveglio non finisce bene. Ogni tanto, invece, un pomeriggio del 1875 Carlo Dossi incontra Arthur Rimbaud e ne bevono uno insieme scannandosi sulla poetica. Mentre nel 1965 al Bar Oreste in Piazza Mirabello Giovanni Gandini decide tra biliardino e bicchieri di fondare il Linus, vendendo la sua condizione di francobolli. Una sera, un'altra sera, al Cineclub Brera, alla fine degli anni 70, in piazza Formentini, Roberto Benigni interpreta Cioni Mario, negli anni in cui programmava Alberto Farassino, mentre poco lontano da lì l'Obraz Cinestudio continuava la sua militanza. In via Solferino 28, al Corriere della Sera, c'è Dino Buzzati che la notte aspetta in redazione i Tartari, che non arrivano. Primi anni 80, in Corso Garibaldi c'è il centro sociale e una casa occupata dai punk, mentre i Paninari e i Dark si sfidano in Largo La Foppa. Mentre invece un altro giorno in Pinacoteca per il Cristo Morto del Mantegna lo guardano in tanti, ma lui non risorge. Piuttosto che anni della Milano da bere, Craxi che arriva elegante con il trolley rosso socialista e sparisce con Moana Pozzi per 12 milioni di lire a notte. E poi, alla fine, c'è sempre Luciano Bianciardi, arrabbiato al bar delle Antille, deve finire un romanzo, è una traduzione. Sono sprazzi di un passato che abitano i luoghi e che spesso esplodono insieme al ritmo di una vecchia canzone. Se c'è qualcosa di strano nel tuo vicinato, chi mai chiamerai? Moose Bastards. Ti capita passando davanti al liceo Parini, in quella che amorevolmente è stata ribattizzata a Pennarello come via Coito invece di Goito, dove tante adolescenze si consumano ancora. Ti capita spesso quando arrivi al bar Giamaica, tra le piastrelle bianche ai muri e i finti ori del bancone, oggi che è diventato un teatro sui generis, dove non si intrecciano più gli artisti, ma diverse generazioni. Quarantenni che lottano per il bancone, cani boxer che si punzecchiano con Breton e Spagnol, ventenni tutte vestite di oro, di nero come se arrivasse l'angelo sterminatore, figli di vecchi clienti, un team di camerieri con cui giochi a burraco, personaggi singolari. Pian piano ci si conosce tutti e qui, mentre mi specchio nel primo martini cocktail, nuove storie si riflettono, più anonime e mie. Quella di Romeo, che vende rose rosse e viene dal Bangladesh, scatta Polaroid a 5 euro l'una. Negli anni ha preso un certo occhio nel fotografare gruppi di amici brilli che si abbracciano. Le sue foto sono sparse nelle case del quartiere e raccontano di sghembo le serate. I vigili gli danno multe assurde da 3.000 euro l'una perché non ha l'autorizzazione a venderle, né le rose né le foto. E certo non gli spiegano come prenderla. 3.000 euro dritti a bilancio in questa città illuminata. Poi c'è quella dove almeno una sera ogni anno, in agosto, ti sfili la t-shirt in corso Garibaldi all'altezza di una certa traversa, ti senti carico e fissi una targa, via Luchino Visconti. Ci provi e non ci riesci, ti sbucci le mani, sudi ed esisti. Da tempo la vuoi a casa, da appendere al muro, la vuoi sopra la collezione dei DVD. Poi c'è quella del chirurgo ultra settantenne che è venuto qui per mesi. Una sera raccontava al bancone, oggi ho invertito il fegato di un paziente, l'ho preso. Metà era marcio, l'ho girato dalla parte sana e gliel'ho rattaccato. Ora sta benone, mi serva un vodka tonic. È un dottor mitomane, vestito in giacca di pelle, occhiali gialli, basetta bianca, sempre pronto a scambiare le ragazze per nipoti e raccontare loro gli anni duri da agente segreto, come ufficiale dei ROS. Poi c'è quella dove una escort appena esci da Armani, al confine con il quadrilatero della moda, ti chiede dopo tre cocktail, mi accompagni in macchina a casa tua per 200 euro? E tu le rispondi, no baby, sono in bicicletta. C'è il vecchio Rocco che arriva vestito colorato e baratta caramelle e giornali in cambio di consumazioni, indossa una finta cresta da punk e ride come un matto. C'è poi la mattina in cui Alessandro Beretta incontra Alessandro Beretta e i due fanno finta di non conoscersi, ma poi al solito si ritrovano per l'aperitivo in Brera.
Grazie.